tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Quali prospettive di pace fra Israele e Palestina? Ne parliamo con il politologo Aref Hajjaj.
Quando pensi di avere le risposte giuste, la vita ti cambia le domande. La riflessione biblica è curata questa mattina dalla pastora Simona Rauch.
Le parabole del regno. Per l'agenda degli appuntamenti ci collegheremo con il pastore Stefano D'Archino per parlare di uno studio biblico ecumenico che si svolge a Sondrio.
E infine la rubrica Le parole della fede, che propone oggi una riflessione sulla preghiera. Buongiorno da Paolo Tognina e ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Buongiorno a chi è in ascolto, anche da Luisa Nitti. Oggi apriamo la puntata con un intervento sul conflitto fra Israele e Palestina. Le ultime settimane sono state tragiche, gli scontri a Gaza hanno causato decine di morti. Ne parliamo con Aref Hajjaj, intervenuto la scorsa settimana ad Ascona su invito dell'Amicizia Ebraico-Cristiana.
Aref Hajjaj, politologo esperto della situazione medio orientale, nato a Beirut e cresciuto nel Kuwait, vive in Germania, dove presiede il Forum Palestina. Su invito dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Locarno ha tenuto ad Ascona una conferenza sul conflitto israelo-palestinese. Aref Hajjaj, intervenendo ad Ascona, lei ha sostenuto che la soluzione che prevede la costituzione di due stati distinti, quello palestinese accanto a quello israeliano, è ormai superata e irrealizzabile. Perché?
Ich sehe keine Chance, einen palestinesischen Staat zu gründen neben dem israelischen Staat.
Non vedo nessuna possibilità di creare uno Stato palestinese accanto a quello israeliano, perché la costruzione di sempre nuove colonie in territorio palestinese di fatto impedisce la realizzazione di un simile progetto. Nella West Bank sono sorte ovunque delle colonie israeliane, tanto che quel territorio è ormai diviso in due tronconi. Una parte settentrionale e una meridionale. Inoltre le vie di comunicazione tra la West Bank e Gerusalemme Est, che dovrebbe essere la capitale dello Stato palestinese, sono state interrotte. Questa situazione mi spinge a ritenere che la sola soluzione praticabile sia quella di creare un unico Stato nel quale israeliani e palestinesi vivano insieme. Ovviamente in condizioni diverse da quelle odierne.
Mit den Israeli in einem gemeinsamen Staat, aber natürlich unter anderen Voraussetzungen als die, die heute bestehen.
Quello che lei propone, vale a dire uno Stato unico per israeliani e palestinesi, è un modello davvero praticabile? Ci sono già degli esempi di coesistenza tra israeliani e palestinesi? O si tratta di una visione in qualche modo utopica?
In Israele, da gibt es Städte wie Jaffa, wie Haifa, wie Akku.
In Israele ci sono alcune città come Jaffa, Haifa o Akku, ora anche Nazareth, in cui le due componenti vivono una accanto all'altra in modo sostanzialmente pacifico. La comunicazione e gli scambi sono buoni. Certo, ci sono altre regioni in Israele in cui israeliani e palestinesi vivono completamente separati gli uni dagli altri. Ma se il modello di Jaffa, Haifa e delle altre città fosse adottato su scala nazionale, nell'ambito di un unico Stato fondato su nuove basi, sono convinto che potrebbe funzionare. Oggi questa può sembrare una visione utopica, ma credo che le visioni possano essere realizzate a condizione ovviamente che vengano create le premesse adatte.
Lei sostiene che per spingere la leadership israeliana ad adottare una linea politica diversa occorre una pressione internazionale. Ad Ascona ha parlato anche di azioni di boicottaggio, un tema delicato, un termine considerato addirittura spesso tabù. Ci spieghi che cosa intendeva?
Das ist natürlich ein Tabubruch, aber das bezieht sich ja diese Boykottforderung.
Ho parlato di boicottaggio nei confronti dei prodotti privi di un chiaro certificato di provenienza. Se i prodotti provengono dallo Stato di Israele, allora sono contrario al boicottaggio. Israele è uno Stato riconosciuto dalla comunità internazionale. Ma se i prodotti vengono dalle colonie israeliane, allora ritengo che il boicottaggio sia un mezzo legittimo di protesta. E aggiungo che se la merce è priva di un certificato che ne indichi chiaramente la provenienza e dunque sussista la possibilità che arrivi dalle colonie, allora è legittimo boicottare tutto ciò che proviene da Israele.
Könnte man auch nachvollziehen, dass sogar israelische Waren boykottiert werden.
Lei lamenta il fatto che il movimento per la pace in Israele si sia molto indebolito negli ultimi 20 anni, soprattutto dopo l'uccisione di Rabin, e ripone scarsa fiducia nella volontà dell'attuale governo israeliano di cercare soluzioni pacifiche. Ma come valuta la situazione sul versante palestinese?
Sono molto scettico nei confronti della leadership palestinese, sia quella di Ramallah sia quella di Gaza. Entrambe sono corrotte, incapaci, avide solo di potere, caratterizzate da nepotismo e difesa di privilegi. Ripeto da tempo che bisogna tornare alle urne. In Palestina è dal 2010 che non si tengono più elezioni presidenziali o del Parlamento. Nuove elezioni democratiche sotto il controllo delle Nazioni Unite e della Comunità Europea potrebbero far emergere nuovi attori politici. C'è ad esempio il movimento denominato Mudaraba, l'iniziativa nazionale palestinese, il cui leader è Mustafa Barghouti. Si tratta di una persona che sarebbe certamente in grado di condurre un dialogo di pace con la controparte israeliana.
Lei parla della corruzione che regna a Ramallah come a Gaza. Dunque, ha ragione il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis nel dire che bisogna ridurre gli aiuti ai palestinesi perché sono corrotti.
Aber das hat er nicht so begründet. Wenn er so begründet hätte, hätte ich gesagt, jawohl, Herr Außenminister, Sie haben recht.
Ma Cassis non ha motivato la sua proposta riferendosi alla corruzione. Se lo avesse fatto, avrei sottoscritto le sue parole. Ma il ministro degli esteri ha usato un'altra motivazione, e cioè quella dell'abitudine a ricevere aiuti. In questo senso non posso essere d'accordo con lui. La situazione umanitaria a Gaza è catastrofica. Se le persone laggiù non ricevessero più aiuti, sarebbe un disastro. Per molti sarebbe la morte. Ritengo perciò che quella dichiarazione del ministro Cassis, espressa oltretutto in un momento di grave difficoltà per la popolazione di Gaza, sia stata piuttosto infelice. Perciò mi sono rallegrato quando il ministro ha corretto le sue dichiarazioni. Ripeto, gli aiuti finanziari umanitari alla popolazione della striscia di Gaza sono al momento assolutamente necessari.
Un'ultima domanda per concludere, Aref Hajjaj: che ruolo ha la religione nel conflitto israelo-palestinese, alla luce anche del fatto che proprio Gerusalemme riveste per cristiani, musulmani ed ebrei una grande importanza anche dal punto di vista religioso?
Le religioni spielen, muss ich sagen, leider eine zunehmend wichtige und größere Rolle.
Le religioni rivestono purtroppo un ruolo sempre più importante. Lo vediamo nei movimenti più conservatori ed estremisti nella striscia di Gaza, ad esempio. Penso ad Hamas, ma anche a Jihad Islamia e altri. Nel contesto più ampio del conflitto israelo-palestinese, la situazione mi sembra essere un po' diversa. La religione non riveste un ruolo così importante. Palestinesi cristiani e musulmani sono su posizioni sostanzialmente vicine e non ci sono tensioni tra sciiti e sunniti, perché i palestinesi di religione islamica sono tutti sunniti. Per quanto concerne Gerusalemme, è importante sottolineare che per i palestinesi la città ha un significato più nazionale che religioso. Nella coscienza palestinese, Gerusalemme è la nostra capitale. Il fattore religioso non è dunque il nodo principale del confronto tra palestinesi ed ebrei. Per Hamas lo è, ma non per la maggioranza della popolazione palestinese. Per i palestinesi si tratta di una questione nazionale.
Aber bei der Mehrheit der Palästinenser würde ich sagen, da ist der nationale Aspekt wichtiger als der religiöse Aspekt.
Chiudiamo questa pagina dedicata al conflitto israelo-palestinese in cui abbiamo ascoltato il giornalista e politologo Aref Hajjaj, per restare però a Gerusalemme.
Proprio così, Luisa, perché la meditazione di questa mattina prende avvio dal racconto biblico dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme.
Simona Rauch, pastora in Bregaglia, si sofferma sulle domande che la figura di Gesù è in grado di suscitare nelle persone che lo incontrano sulla loro strada. E la prima domanda riguarda proprio proprio la sua persona. Chi è questo Gesù? Si chiedono coloro che lo vedono entrare in Gerusalemme.
Il testo biblico letto da Paolo Sesana è tratto dall'Evangelo di Matteo al capitolo 21.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Quando pensi di avere tutte le risposte, la vita ti cambia tutte le domande, afferma Charlie Brown, suggerendo che la nostra vita ha a che fare più con domande che con risposte. Tra le domande della vita ci sono quelle vecchie, che non ci facciamo più perché hanno trovato una risposta o perché sembrano superate, domande che ci siamo lasciati alle spalle perché appartengono a un'altra epoca storica o a un'altra fase della nostra vita. Ma ci sono anche domande nuove che sorgono laddove altre hanno trovato risposta. Domande che nascono dalle situazioni sempre nuove a cui la vita ci confronta. E infine ci sono domande che rimangono. Domande che non riusciamo a scrollarci di dosso. Domande che non trovano risposta, che non ci lasciano in pace, che ci portiamo con noi attraverso la vita. Tra queste sembra esserci anche la domanda che risuona quando Gesù entra a Gerusalemme.
La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via. Altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi!» Quando Gesù fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: «Chi è costui?»
Il contrasto non poteva essere più netto tra l'affermazione che risuona fuori dalle mura di Gerusalemme e la domanda che scuote la città al suo interno. Fuori, un grido forte e chiaro: «Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore!» Dentro, una domanda discreta e silenziosa: «Chi è costui?» Una domanda che però ha la forza di scuotere niente meno che la capitale della Giudea. Ciò che fa tremare Gerusalemme quel giorno non è un grido, ma una domanda. La stessa domanda che risuona a più riprese nell'Evangelo. «Chi è costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?» si erano chiesti i discepoli dopo che Gesù aveva calmato la tempesta. «Chi è costui che perdona anche i peccati?» si chiedevano gli invitati in casa di Simone il fariseo. «Chi è costui del quale sento dire queste cose?» si chiede ancora Erode. Decisamente sembra essere una domanda che rimane, quella che sentiamo risuonare a Gerusalemme, una domanda che rimbalza da una pagina all'altra dell'Evangelo. Ma che ne è di questa domanda oggi? Possiamo dire di averla risolta noi 2000 anni dopo, oppure rimane una domanda anche per noi? Quel che è certo è che non sempre essa interpella la nostra vita. A volte non ci chiediamo più chi sia Gesù perché l'abbiamo relegato tra le nostre vecchie conoscenze e la nostra fede è diventata una semplice tradizione. Oppure non ce lo chiediamo più per non essere costretti a rimettere in discussione la nostra vita. A volte non ci chiediamo più chi sia Gesù perché ci sembra una domanda superflua di cui possiamo benissimo fare a meno. Oppure perché ci sentiamo lontani da Gesù Cristo e dalla comunità dei suoi testimoni. A volte, semplicemente, dimentichiamo di chiedercelo. Eppure, talvolta questa stessa domanda rispunta anche per noi. E insieme ai discepoli o agli abitanti di Gerusalemme ci chiediamo: chi è Gesù Cristo? Chi è quest'uomo che mangia con i peccatori e che si schiera dalla parte di coloro che non contano nulla? Chi è costui? Non chi era, ma chi è per noi oggi? Questa è una domanda che rimane anche per noi, perché è la domanda della fede. Una domanda che ha la forza di scuotere la nostra vita come allora ha scosso la città di Gerusalemme. Perché chiedersi chi sia Gesù significa anche chiedersi chi siamo noi, veramente. Talvolta ci sentiamo parte della folla che applaude Gesù lungo la strada e che sembra avere le idee ben chiare su di lui. Altre volte, invece, ci sentiamo vicini agli abitanti di Gerusalemme che si chiedono chi sia Gesù. Forse perché, come dice Charlie Brown, quando pensi di avere tutte le risposte, la vita ti cambia tutte le domande, anche quelle su Gesù. Buona domenica.
Puntata di Tempo dello Spirito prosegue con l'agenda degli appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana nella settimana che si apre. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Impariamo un po' di ebraico leggendo il Salmo 119. Studio biblico a Lugano presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13, lunedì 4 giugno in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20.
Gruppo Donne della Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona. Martedì 5 giugno alle ore 14 nei locali comunitari in Viale Francini.
Incontro del gruppo femminile. Giovedì 7 giugno alle ore 14.30 presso il Centro Comunitario di Ascona in Via Locarno 80.
Le parabole del Regno. Un'analisi a due voci delle parabole di Gesù. Studio biblico ecumenico con Don Battista Rinaldi, direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo della Diocesi di Como, e Stefano D'Archino, pastore evangelico in Bregaglia e a Sondrio. Venerdì 8 giugno alle ore 18 a Sondrio, presso il Centro Evangelico di Cultura in via Malta 16.
Rarità per trio. Musica di Halvorsen e Reinberger. Concerto organizzato dall'Associazione Musica in Chiesa, domenica 10 giugno alle 18 presso la Chiesa Evangelica Riformata in Viale Cattaneo a Lugano.
Al telefono abbiamo il pastore Stefano D'Archino, con cui vogliamo parlare dello studio biblico ecumenico che si svolge in queste settimane a Sondrio. Buongiorno pastore D'Archino, benvenuto a Tempo dello Spirito.
Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Dunque, le parabole del Regno, questo è il tema dello studio biblico ecumenico che si svolge in queste settimane a Sondrio. In effetti è un ciclo di studi biblici. Come mai voi avete deciso di organizzare questi appuntamenti ecumenici?
Ogni anno presso il Centro Evangelico di Cultura di Sondrio, di solito in giugno, noi organizziamo un breve ciclo di studi biblici in comune con un parroco cattolico. Ciò è dovuto non solo alla visione ecumenica della Chiesa che abbiamo come chiese riformate, ma anche per la caratteristica del nostro centro, che da quando è nato vuole essere luogo di incontro e conoscenza reciproca con le varie realtà valtellinesi. Allora una serie di incontri sulla scrittura è un modo profondo ma semplice insieme per conoscersi con i fratelli e le sorelle cattolici oltre gli stereotipi.
Quindi c'è un aspetto ecumenico molto importante e avete scelto in particolare il tema le parabole del Regno. In che modo voi svolgete questo argomento?
Lo svolgiamo a due voci, Don Battista Rinaldi, parroco in Montagna in Valtellina, direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo della Diocesi di Como, ed io come pastore evangelico in Bregaglia e a Sondrio, ci alterniamo semplicemente nella lettura e nel commento, come anche nella risposta alle domande che sono una parte essenziale di uno studio biblico.
Per chiudere vorrei chiederle se secondo lei iniziative di questo genere possano contribuire anche alla crescita delle relazioni ecumeniche fra la Chiesa Cattolica e le Chiese Protestanti.
Certamente iniziative come queste rafforzano la visione fraterna e quindi ecumenica delle persone che vi partecipano. Altri però sospettosi o contrari all'ecumenismo non vi partecipano e quindi non cambiano la loro idea. Però le persone che al contrario vi partecipano possono, riprendendo una delle parabole del Regno, costituire parte del lievito che farà lievitare la visione della Chiesa verso una fraternità di differenze apprezzate e riconciliate.
Benissimo, Pastore D'Archino, grazie e buona domenica.
Grazie e buona domenica anche a voi.
Ricordiamo allora questo appuntamento, Le Parabole del Regno, studio biblico ecumenico a Sondrio, presso il Centro Evangelico di Cultura in via Malta 16. Il prossimo appuntamento è venerdì 8 giugno alle ore 18.
Apriamo adesso la rubrica Le parole della fede, con cui proponiamo ogni settimana, come sapete, una riflessione su alcune parole chiave del cristianesimo.
Oggi parliamo di quel particolare dialogo con Dio che chiamiamo preghiera. Ci chiederemo quando, come e cosa pregare, che si esprima come lode, come invocazione o come richiesta di intercessione. La preghiera è relazione con Dio e mettersi davanti a Lui per aprire un dialogo.
Le parole della fede.
L'essere umano ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre creature. Può rivolgersi a Dio. La preghiera è questa relazione tra Dio e l'essere umano e tra l'essere umano e il suo Dio. La preghiera è a volte qualcosa che diciamo a Dio, ma è innanzitutto il fatto di porsi davanti a Dio. Quando pregare? Alcune religioni propongono di pregare un certo numero di volte al giorno o di pregare in un determinato momento. Cristo ci dice semplicemente che è una buona idea vegliare e pregare in ogni momento. Si può scegliere di pregare al mattino quando ci si alza, prima dei pasti, andando a dormire o nella natura. Non ci sono regole, salvo che la regolarità è pagante, in quanto ci prepara psicologicamente a essere con Dio. Come pregare? Quando i suoi discepoli gli pongono la domanda, Gesù risponde: «Tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto». La solitudine e il silenzio sono quindi elementi importanti. Gesù si ritirava spesso in solitudine, mentre a volte pregava con i suoi discepoli. Ognuno è libero di pregare da solo o con altri, in ginocchio, in piedi, coricato, in un angolino appositamente preparato o sotto la doccia. A chi dobbiamo rivolgere la preghiera? Solo a Dio, come dice Gesù nei Vangeli. Che cosa pregare? È una questione secondaria, in fin dei conti, perché l'essenziale è pregare. Ma ci sono comunque dei modi di pregare che sono più positivi di altri. In particolare, è bene presentare a Dio ciò che si vorrebbe vedere succedere. Ma forse è bene non dare a Dio degli ordini, anche se è per domandare una cosa buona. Si rischia di essere delusi, e inoltre Dio non è Babbo Natale, e sa ciò di cui abbiamo bisogno meglio di noi stessi. Che cosa può contenere la nostra preghiera? Una lode, per riconoscere che Dio è Dio e che è Lui che sa davvero che cos'è il bene. Un'invocazione. Si domanda a Dio la forza perché ci dia pace, ci renda migliori, perché ci aiuti a fare del bene intorno a noi. Si può pregare per avere la fede. Un'intercessione. Una preghiera per gli altri, per domandare a Dio di incoraggiarli, di dar loro la sua pace, la sua forza, la sua felicità. Ciò che sia nel cuore. Possiamo confidare a Dio le nostre gioie e i nostri dolori. Possiamo esprimere i nostri progetti e i nostri rimpianti. Oppure del silenzio, per lasciar parlare Dio. Ma se si sentono delle voci è probabilmente il vicino con il volume della televisione troppo alto. Dio parla al cuore e la sua parola è più che semplici parole.
Prima prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, vi proponiamo alcuni annunci per la radio e la televisione. Fra pochi istanti, sulla Rete 1 della nostra radio, va in onda la trasmissione Chiese in diretta. La puntata di oggi è dedicata al Salone del Libro di Torino. Spunti, incontri, riflessioni dalla grande manifestazione libraria torinese.
Dalla radio alla televisione, il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta La Turchia ai tempi di Erdogan, un viaggio da Ankara a Gaziantep attraverso la Turchia dei nostri giorni. Il rapporto con l'Europa, la figura del presidente Erdogan, l'ombra di Atatürk, il fallito golpe e l'opposizione, il terrorismo, l'irriducibile odio contro i curdi e la questione della presenza di oltre 3 milioni di rifugiati siriani.
In chiusura vi lasciamo con una frase di Martin Luther King, il leader per i diritti civili, di cui si celebra quest'anno il cinquantenario della morte. L'attivista afroamericano parla qui del lavoro e dei valori che sono connessi all'attività lavorativa di ciascuna persona.
Noi siamo sfidati a lavorare instancabilmente per raggiungere l'eccellenza del nostro lavoro. Dentro di noi ci sono potenzialità creative, e abbiamo il dovere di lavorare assiduamente per scoprire e valorizzare queste facoltà. Una volta che uno abbia scoperto per che cosa è fatto, deve impegnare tutto il suo essere nella realizzazione di tali cose e deve cercare di farlo così bene che nessuno potrebbe fare meglio.
Si chiude qui la puntata di Tempo dello Spirito. Vi aspettiamo fra una settimana. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una buona domenica.